L'analisi dei casi a pista fredda, in inglese cold case, è un metodo della scienza forense per effettuare indagini riguardo ad una scena del crimine o un caso penale che non è stato risolto integralmente e che non è al momento oggetto di alcuna procedura giudiziaria o investigativa, ma per il quale nuove informazioni potrebbero emergere da elementi quali ad esempio un testimone oculare, la riapertura degli archivi, la rielaborazione di prove anche alla luce dei progressi tecnoscientifici intervenuti nel tempo, o nuove condotte messe in atto dal sospettato. I metodi sviluppati dopo l'analisi del caso possono essere utilizzati sulle prove per effettuare una nuova analisi, spesso con risultati definitivi. Il 15 novembre 1944, un disertore dell'esercito di nome Frank Gilbert Köhler fu arrestato per furto con scasso a New York. Frankie, come amava farsi chiamare, non aveva precedenti penali. Aveva abbandonato la sua postazione a Fort Dix, nel New Jersey, dopo aver subito insostenibili rovesci finanziari nel gioco d'azzardo, e quando si scoprì che aveva 15 anni e che aveva mentito sulla sua età per arruolarsi, fu mandato al Tribunale dei Minori, dichiarato delinquente minorile e restituito al comando militare. 6 mesi dopo, Köhler sparò e uccise un ragazzo di 16 anni in un edificio abbandonato sulla 24esima strada ovest. Il giorno dopo si arrese a un poliziotto all'angolo della strada e fu portato in una stazione di polizia dove confessò. In tribunale si dichiarò colpevole e il giudice lo mandò a scontare 5 anni nel riformatorio di Elmira. Rilasciato il 17 maggio 1950, rimase libero per 8 mesi e 9 giorni, fino a quando fu trovato dalla polizia nascosto tra i binari della linea ferroviaria Third Avenue Elevated, dopo aver rapinato un bar-ristorante con la minaccia di una pistola. Una fotografia di Köhler, scattata quella sera, lo mostrava come un uomo esile, dai capelli scuri, piuttosto bello e vestito in modo elegante, con cappotto, abito da lavoro, cravatta e manette. Quando la foto apparve sul Mirror del giorno successivo, fu riconosciuto dalla contabile di un'impresa edile di Murray Hill come uno dei 2 uomini armati che un mese prima avevano rapinato il suo deposito per le paghe. Köhler ammise entrambe le rapine e ancora una volta fu trasferito al nord, questa volta alla prigione di Green Haven, a Stormville, con una condanna da 10 a 20 anni. Ne scontò 11 e mezzo e fu rilasciato con la condizionale nell'agosto del 1962, all'età di 33 anni, dopo aver trascorso metà della sua vita dietro le sbarre. Prima che l'anno finisse, Frankie Köhler aveva trovato una moglie e un lavoro in un'officina meccanica. In seguito trovò un lavoro tramite il sindacato al New York Coliseum, a Columbus Circle, e tornò all'attenzione della polizia solo il 18 febbraio 1970. Verso le 8 di quella sera stava bevendo un drink al Channel 7, un ristorante sulla 54esima strada, quando ebbe una discussione con il proprietario, Pete McGinn, e un amico di McGinn di nome Richie Glennon. Il problema era una donna, la moglie di un amico comune. Köhler aveva avuto una relazione con lei mentre il marito era in prigione e McGinn dichiarò che avere una relazione con la moglie di un amico incarcerato era la cosa peggiore che un delinquente potesse fare. Köhler replicò insultandolo, poi sputò in faccia a McGinn e i 2 uomini si ritrovarono subito sul marciapiede, dove McGinn rifilò a Köhler un duro pestaggio. Poi McGinn andò a casa mentre Köhler si rialzò dal marciapiede e andò a farsi un giro per poi tornare al Channel 7. Richie Glennon era ancora lì e Köhler gli propose di chiamare McGinn per lasciarsi subito alle spalle la lite con una bella bevuta insieme. Glennon pensò che fosse una buona idea e telefonò a McGinn per dirgli che sarebbero andati a casa sua, che si trovava un isolato a nord del Channel 7, in quello che venne definito come un lussuoso edificio di appartamenti proprio sulla strada dell'ufficio del governatore Rockefeller a New York. Richie Glennon e Pete McGinn si conoscevano fin dall'infanzia nel South Bronx ed entrambi avevano trovato successo nel settore della ristorazione. Glennon possedeva un bistrò chiamato Flower Pot nell'Upper East Side che stava andando abbastanza bene da permettergli di prendersi la serata libera. Aveva cenato al Channel 7 con la sua ragazza e quando lui se ne andò con Frankie Koehler, lei andò con loro. «Siamo andati all'appartamento di McGinn e siamo saliti in ascensore», raccontò. «Era il quarto piano. Ricci mi disse di restare nel corridoio e io aspettai lì fuori finché non sentii dei forti colpi. Ho pensato che stessero litigando di nuovo, che si stessero lanciando delle cose. Ho sentito un rumore e non sapevo nemmeno che fossero spari. Ho solo sentito dei colpi e ho aperto la porta. Frankie Koehler stava uscendo con una pistola fumante. Ho chiesto, dov'è Ricci?» E Ricci era sul pavimento. Glennon giaceva sulla schiena, con le gambe comodamente accavallate, il soprabito e la giacca del tailleur arrotolati sotto di lui, il braccio sinistro disteso e il lato sinistro della camicia bianca appallottolato e intriso di sangue dalla spalla alla vita intorno a un piccolo foro sopra la cassa toracica. La sua ragazza non si accorse di Pete McGinn, che si trovava in fondo alla stanza, dietro una poltrona di peluche, vestito solo di un accappatoio, con il piede destro infilato in una ciabatta e il sinistro scoperto, disteso a faccia in giù e morto sul parquet. «Ricordo un grosso cane che saltellava», mi disse. «Non era un cane piccolo, era un cane grande». Oltre a questo, la sua attenzione era solo per Glennon. Non voleva credere che fosse morto. Cercò di tirarlo su e gli chiese dove gli faceva male. Koehler le disse di stare zitta. Le stava ancora addosso con la pistola e le venne in mente che forse doveva avere paura. Lei disse «Non lo dirò a nessuno» e lui rispose «Non aprire quella cazzo di bocca, rimani seduta lì». E così se ne andò. Prese l'ascensore e scese nell'atrio, tirò fuori dalla tasca un fazzoletto e finse di tossirci dentro per nascondere il viso mentre passava davanti al portiere. Dopodiché Frankie Koehler scomparve. Ventisette anni dopo, il 6 gennaio 1997, Andy Rosenzweig, investigatore capo procuratore distrettuale di Manhattan, stava percorrendo la Terza Avenue in auto, incastrato nel traffico dell'ora di pranzo per recarsi nell'ufficio del suo medico a fare un test sotto sforzo. Era una procedura di routine, ma Rosenzweig aveva molto per cui essere stressato. Ogni giorno, nell'ufficio del procuratore distrettuale, la sua squadra di oltre 80 investigatori era al lavoro su centinaia di casi, seguendo migliaia di piste praticamente in ogni ambito noto dell'attività criminale. All'angolo della 69esima strada ebbe un sussulto di memoria che gli accelerò il battito cardiaco. Era lì che si trovava il ristorante di Ricci Glennon, il Flower Pot. Rosenzweig aveva conosciuto Glennon ed erano diventati amici, ma di colpo si rese conto con angoscia di non ricordare l'ultima volta che aveva pensato al suo amico assassinato. Il ricordo portò Rosenzweig ai primi anni 60, quando si era diplomato alla Bronx High School of Science e aveva lavorato per diversi estati come bagnino alla piscina Miramar, tra la 207ª strada e la 10ª Avenue. La piscina era allora la più grande di Manhattan, una calamita per le classi lavoratrici bianche dei quartieri alti e del Bronx. Glennon, che aveva 11 anni di più, era un frequentatore abituale del Miramar, un ex pugile di pesi medi, alto, robusto e con gli occhi azzurri. Il suo record sul ring era stato mediocre, 13 incontri, 5 sconfitte. Era quello che la gente chiamava un pesce piccolo. Ma all'epoca il solo fatto di salire sul ring gli aveva regalato un fascino e una nomea che valevano, almeno secondo lui, i pugni che prendeva. Gli piaceva combattere e lo faceva gratuitamente quando se ne presentava l'occasione, nei bar e per strada. Gli piaceva anche mescolare le sue esperienze. Gli piaceva frequentare i poliziotti e i criminali. Gli piaceva stare dove c'era l'azione. Aveva prestato servizio nella marina mercantile e lavorato come modello, e quando Rosenzweig lo incontrò, guadagnava un alto salario sindacale come carpentiere in ferro, montando i telai di grandi edifici. Sul lavoro appendeva alla trave un cartello con il suo nome e il numero di telefono e salutava le ragazze negli uffici dei palazzi di fronte. Spesso funzionava e lo chiamavano. Rosenzweig lo ricordava come un uomo di malaffare, un personaggio colorito, di grande energia, divertente, chiacchierone, sboccato, uno che sembrava uscito da una storia di Damon Runyon, in una parola, un duro. A dire il vero, Rosenzweig aveva sempre percepito qualcosa dietro le quinte nella vita di Ricci, un sentore di illegalità. Glennon era uno di quei personaggi della New York più autentica che camminava davvero tra i buoni e i cattivi. Allo stesso tempo, Rosenzweig aveva riconosciuto in lui un desiderio di diventare qualcuno, anche senza sapere bene chi. A quei tempi, Rosenzweig non avrebbe saputo dire nemmeno come si sarebbero dovute valutare le sue caratteristiche. A casa, nel verdeggiante quartiere prevalentemente ebraico di Bronx Park East, suo padre, un tassista di origine polacca, e sua madre, una segretaria nata a Brooklyn, volevano che andasse all'università. Ma le aule scolastiche rendevano Rosenzweig irrequieto. La sua mente resisteva all'astrazione e si sentiva più a suo agio tra i poliziotti più anziani ed esperti e gli operai edili, che costituivano lo zoccolo duro dei suoi compari al Miramar. Più tardi, quando Rosenzweig stesso divenne poliziotto e Glennon entrò nel settore della ristorazione, i due si erano allontanati ed erano finiti ognuno nella periferia del mondo dell'altro, perché Rosenzweig era rigorosamente onesto, mentre si diceva che tra i tanti traffici di Glennon ci fosse anche lo strozzinaggio. Tuttavia, nel 1967, quando Rosenzweig si sposò, Glennon partecipò al matrimonio e 3 anni dopo, quando Glennon fu ucciso, Rosenzweig partecipò alla sua veglia funebre. Rosenzweig aveva già visto un bel po' di morti violente lavorando come poliziotto di pattuglia nel distretto 4-1 del Bronx, detto non a caso Fort Apache. Ma Glennon era un amico e nulla di ciò che aveva imparato sul lavoro contribuì a diminuire lo shock del suo omicidio. Passare davanti al vecchio Flower Pot gli fece tornare in mente tutto. Glennon e McGinn, un doppio omicidio. All'epoca era sulla bocca di tutti in città e una cosa curiosa dell'omicidio è il modo in cui il ricordo del morto si trasforma in una fissazione per l'assassino. Tutti sapevano che Frankie Koehler aveva sparato e ucciso Ricci e Pete. Era un caso semplice, non si trattava di scoprire chi era stato, ma dove si era nascosto. Era un dato di fatto, la gente diceva, devono solo andare a prenderlo. Tutti sanno che lavora al Coliseum. Frankie Koehler, un criminale, un duro, del West Side di Manhattan, un vero cattivo, era considerata quasi una semplice formalità. Lo troveranno perché i detective sanno come trovare le persone. Ogni giorno e ogni settimana, e poi ogni qualche settimana, e poi ogni pochi mesi, la gente ne parlava dicendo «Caspita, devono ancora prenderlo!». Poi passò un anno, poi due, e poi la vita andò semplicemente avanti. La piscina di Miramar era stata asfaltata da tempo. Al suo posto c'era un supermercato Pathmark e Rosenzweig aveva 52 anni. I suoi 3 figli erano cresciuti. Aveva da poco sposato la sua 3ª moglie, Mary Kelly, che lavorava con lui nell'ufficio del procuratore distrettuale come responsabile delle ricerche informatiche. Avevano appena comprato una casa insieme per il fine settimana sulla costa del Rhode Island. E mentre cominciava, cautamente, a contemplare la pensione, ripensava al periodo in cui aveva conosciuto Glennon come ai suoi anni della formazione e sentiva un senso di debito mai saldato. Pensò che se Koehler fosse stato catturato l'avrebbe saputo e come ufficiale della legge il fatto che non fosse accaduto lo faceva sentire in colpa. L'omicidio non cade mai in prescrizione. Anche se un caso può diventare irrisolto, la caccia all'assassino rimane aperta fino a quando non viene catturato e condannato o fino a quando non è morto. Sebbene New York avesse all'epoca un tasso di chiusura dei casi dell'omicidio dell'87%, quasi il 20% in più rispetto alla media nazionale, Rosenzweig riteneva che le persone uccise e i loro sopravvissuti meritassero statistiche ancora migliori. Aveva sempre ammirato i detective dell'omicidi, che gestiscono la morte su base ordinaria, ma sapeva anche cosa significava fare il poliziotto in città. Era stato riconosciuto fin da subito come poliziotto attivo e con l'accumularsi di arresti solidi e sempre più sofisticati era stato nominato sergente a 28 anni e tenente a 35, ma era ben consapevole che il sistema non funzionava sempre al meglio. Rosenzweig è un uomo sobrio, ma sobrio nel modo implacabile di Humphrey Bogart, al quale assomiglia in qualche modo. Ha le stesse proporzioni, al viso cangiante, lungo e con una dentatura evidente, ma allo stesso tempo divertito e pensieroso, con un sorriso che ha un accenno di un ghigno e un costante segno di preoccupazione per i suoi pensieri privati. Anche la sua parlata, nasale, leggermente sibilante, ricorda i ritmi nervosi di Bogart. Quando gli chiesero se era vero, come si diceva, che una volta aveva afferrato il padrino della mafia John Gotti in una lite di strada di Little Italy e lo aveva sbattuto contro un muro, rispose «C'è stato un incidente del genere». Poi, dopo un minuto, disse «Ho sbattuto molte persone contro i muri». Le sue mani sono grandi, con dita spesse alla base che si assottigliano fino a raggiungere una finezza sorprendente. Se lo incontrassimo per caso nell'ufficio del procuratore distrettuale, Rosenzweig ci farebbe accomodare su un divano di pelle verde e quando si fosse seduto anche lui, vedremmo che alla caviglia sinistra tiene legata col velcro una fondina nera con una semiautomatica calibro 38 a 8 colpi. Ci racconterebbe come il ricordo dell'omicidio di Richie Glennon gli sia venuto in mente mentre si recava alla visita medica e ci direbbe che la fidanzata di Glennon non si risposò mai e che McGinn aveva lasciato una moglie e 4 figli piccoli che vivevano in periferia. Rosenzweig ci direbbe di aver guidato lungo la Terza Avenue e di aver pensato «Chi parla per i morti? Nessuno. Di norma nessuno parla per i morti, a meno che non lo facciamo noi». E per noi intendeva poliziotti e investigatori e dopo il test sotto sforzo Rosenzweig telefonò a un vecchio amico della piscina di Miramar, un detective in pensione che era stato anche amico di Glennon, e chiese «Hanno mai preso quel tizio, Frankie Köhler?» L'ex detective non lo sapeva e sembrò dispiaciuto di sentirsi ricordare che anche lui aveva perso le tracce del caso. «Tu sei l'investigatore capo del procuratore», disse, «e lo chiedi a me?» Quel pomeriggio Rosenzweig aprì un quaderno bianco e scrisse il nome di Frankie Köhler sulla prima pagina. Fece altre telefonate e in breve tempo annotò un'informazione. 2 tatuaggi sul braccio sinistro, un teschio e ossa incrociate e un cuore. Qualche giorno dopo mandò un uomo della sua unità omicidi alla stazione di Midtown North per raccogliere i vecchi fascicoli su Köhler. Il sergente conosceva Rosenzweig e gli disse «Ehi, chiedi a Andy perché sta indagando su questo caso. Il caso è chiuso, questo tizio è morto». I detective scrivono molto e una delle frasi più frequenti nella loro prosa professionale è «risultati negativi». Dopotutto, la maggior parte della vita lavorativa di un detective consiste nel seguire piste apparentemente infruttuose, scrivendo poi ciò che è stato fatto, visto e sentito lungo il percorso di un modulo, noto nel gergo della polizia di New York come DD5. Ogni nuovo DD5 viene archiviato insieme a tutti i DD5 precedenti per una determinata indagine e di sicuro, quando Andy Rosenzweig aprì il fascicolo sul duplice omicidio Glennon McGinn, il primo DD5, scritto nel maggio del 1992, portava il titolo «Base per la chiusura del caso con un'autorizzazione eccezionale» e iniziava così. Dopo un'indagine approfondita da parte del sottoscritto e di altri detective e opinione del sottoscritto che il soggetto Frank G. Köhler sia morto. La parola che colpì Rosenzweig fu «opinione». Perché i casi di omicidio possono essere chiusi con un'autorizzazione eccezionale. La morte del soggetto deve essere un dato di fatto, comprovato dalle impronte digitali del cadavere, da un certificato di morte o da un necrologio. Il detective che aveva chiuso il caso di Köhler, tuttavia, aveva basato la sua conclusione interamente su decenni di risultati negativi. Il soggetto non è emerso, il che porta a credere ragionevolmente che il soggetto sia morto. In effetti, sosteneva il detective, coloro che conoscevano meglio Köhler ritenevano praticamente inconcepibile che un uomo con un'indole così violenta e una tale storia criminale potesse essere rimasto vivo e fuori dai guai per così tanto tempo. È sorprendente che la maggior parte delle persone che avevano proposto questa idea al detective erano parenti di Köhler e anche loro lasciavano qualche dubbio. La madre 79enne di Köhler, per esempio, ritrovata al Blue Angel Motel di Las Vegas, disse di aver sentito dire all'inizio degli anni 70 che Frankie era stato ucciso con un colpo di pistola, ma disse anche che in seguito le era stato detto che era ricomparso a Boston. E la direttrice del Blue Angel, Eula Chesser, ha detto al detective che la madre di Köhler aveva parlato di Frankie in termini condizionali, dicendo «se fosse vivo la polizia non lo prenderebbe mai vivo perché ha un brutto carattere». L'unico fratello di Köhler, Kenny, che aveva lavorato anche lui al New York Coliseum, concordava sul fatto che Frankie fosse un cliente difficile. Tuttavia, quando parlò con il detective in una caffetteria chiamata Top and Top nel Queens, Kenny disse che era sicuro che avrebbe saputo se suo fratello fosse morto, ma non aveva avuto più notizie del fuggitivo dalla notte degli omicidi, quando, disse, Frank andò al Coliseum e rapinò uno strozzino per avere i soldi per lasciare la città. Quando il detective insistette di più, chiedendo come Frankie Koehler avesse potuto sopravvivere per 20 anni senza incappare nella legge, Kenny rispose: forse se avesse cambiato completamente il suo ambiente. Non ci credo per niente, si disse Rosenzweig mentre leggeva il rapporto del detective. Non c'è niente qui per concludere che sia morto, se non che sua madre e suo fratello hanno detto deve essere morto. Non riusciva mai a stare fuori dai guai. Frankie era un cattivo ragazzo. Il detective che aveva chiuso il caso aveva una buona reputazione e Rosenzweig sospettava che avesse dichiarato Koehler morto su pressione dei suoi superiori. «È un'autorizzazione per un duplice omicidio», raccontò, aggiungendo «è un vantaggio per un tenente di squadra avere un alto tasso di chiusura dei casi. Alcuni di loro lo fanno legittimamente, altri prendono scorciatoie. Ma il lavoro della polizia è un lavoro di squadra». E ha detto, la natura del sistema è tale che un caso di basso profilo può sfuggire alle maglie del sistema e non c'è per forza un colpevole per questo fatto. Rosenzweig è un avido lettore, appassionato di polizieschi europei e una volta ha letto un passaggio che gli è sembrato particolarmente vero, tratto da Il senso di Smilla per la neve, del romanziere danese Peter Hoeg. In esso, un uomo di nome Ravn, che lavora presso l'ufficio del procuratore distrettuale di Copenaghen, dice dei suoi colleghi, detective, investigatori e procuratori: «Eravamo quelli sospettosi. Credevamo che una dichiarazione, una confessione, un incidente raramente fossero ciò che dicevano di essere». Allo stesso tempo, Ravn afferma che il requisito fondamentale per una carriera nel Ministero della Giustizia è la lealtà istituzionale, che significa non rivolgere mai l'eccellente strumento del proprio sospetto contro il sistema stesso. E conclude: «Posso dire che la maggior parte delle persone trova segretamente un sollievo che lo Stato li liberi dal problema di essere una persona con delle proprie responsabilità». Rosenzweig non aveva mai conosciuto un tale sollievo. Dopotutto pensava: «Ogni cosa che facciamo ha una vittima collegata». Rosenzweig non riusciva a ricordare la prima volta che era stato chiamato in causa per un omicidio, quando era ancora un novellino del distretto, ma una scena iniziale gli era rimasta impressa. Gente drogata, ricorda, un tizio ha sparato in testa alla sua ragazza e poi si è sparata in testa. Quel giorno stava sostituendo un assente e ciò che lo ha colpito è stato il modo in cui il suo partner temporaneo ha reagito quando è arrivata la chiamata per un caso di soccorso, una persona ferita o malata. L'uomo voleva finire il suo caffè. «A volte non partecipo nemmeno a queste cose», ha detto. Rosenzweig disse: «Credo sia meglio andare». Il suo collega lo chiamò rompipalle e si mise alla guida senza troppa fretta, ricorda Rosenzweig. Trovarono l'assassino suicida ancora vivo, anche se a malapena, e mentre Rosenzweig calciava via la pistola dalla mano dell'uomo e iniziava a mettere in sicurezza la scena del crimine, il suo collega rimase lì a tentennare. Più tardi, il sergente di Rosenzweig si complimentò con lui. «Da giovane poliziotto mi fece piacere», ricorda Rosenzweig, «ma in realtà, nella sua esperienza lavorativa, fare la cosa giusta era facile. Spesso bastava rifiutarsi di fare la cosa sbagliata». Rosenzweig ha un motto: quello che è giusto è giusto. Non lo si può definire un romantico, eppure c'è un innegabile romanticismo nel suo senso della vocazione. Ama essere un poliziotto e un investigatore, ama il lavoro in sé quanto il suo scopo. Ma era sempre imbarazzato e offeso dalla capacità del sistema di accogliere i puri funzionari, la massa di quelli che chiamava imbecilli, non tanto perché non sapevano fare di meglio, ma perché avevano sempre qualcosa da fare per cui non potevano essere disturbati. Per questo Rosenzweig si arrabbiò al pensiero che a Frankie Koehler potesse essere stato concesso l'ultimo rifugio del latitante, la morte ufficiale. Nella gerarchia dell'ufficio del procuratore distrettuale non era autorizzato ad aprire un'indagine completa senza l'appoggio di un procuratore, ma non voleva doversi giustificare. Decise di non discutere del caso Koehler con nessuno dell'ufficio, tranne che con la moglie Mary, e le chiese di cercare nei database certificati di morte, numeri di previdenza sociale, archivi della stampa, qualsiasi indicazione che indicasse che Koehler era morto. Quando la moglie diede un esito negativo, lui riaprì i vecchi fascicoli del caso e iniziò a scavare dall'inizio. «Non mi piace lasciare le cose in sospeso», ha detto, «e ho pensato che sarebbe stato meno difficile andare in pensione se avessi sistemato questa faccenda». Rosenzweig era appassionato del suo lavoro anche quando era fuori dall'ufficio, esercitando i suoi considerevoli poteri di osservatore. Cercando problemi, seguendo piste, interrogando fonti e se tutti i pezzi si sommavano, effettuando arresti. Ma non gli dispiaceva stare dietro una scrivania quando c'era in ballo un'indagine. Nella sua esperienza, le scartoffie e il lavoro di strada andavano spesso di pari passo. Nel 1974, mentre era bloccato nel traffico su una strada di servizio della Major Deegan Expressway, nel Bronx, Rosenzweig vide un uomo in una Cadillac gialla nuova accostare, parcheggiare sul marciapiede e scendere, un po' brillo, e con una piccola borsa di carta. Rosenzweig era fuori servizio, in realtà era in vacanza, ma si interessava al traffico di droga ed era intrigato dalla presenza della borsa di carta. Quando l'uomo iniziò a camminare, Rosenzweig gli passò dietro, poi fece un'inversione a U e scese dall'auto. L'uomo non lo guardò negli occhi. «Passa fischiettando», ha raccontato Rosenzweig, «ma non sta fischiettando nessuna melodia. Mi metto dietro di lui e mi preparo. Quando si gira, gli mostro il distintivo». Da qui ci fu un grande inseguimento a piedi, con le auto che strombazzavano, passando sopra i cofani, proprio come nei film, prima che Rosenzweig lo beccasse mentre si infilava in una tavola calda. Il sacchetto di carta, si scoprì, conteneva 8 o 9 once di cocaina e il sospetto, si scoprì, era già stato arrestato 2 volte a New York senza che nessuno prendesse nota della sua fedina penale. Era evaso da una prigione della Carolina del Sud mentre scontava una condanna all'ergastolo. Lavoro di strada e scartoffie. E ora, mentre Rosenzweig rivolgeva la sua attenzione a Frankie Köhler, cominciò ancora una volta a notare collegamenti interrotti che accrescevano il suo interesse. Per esempio, nel vecchio DD5 si suggeriva che Köhler avesse continuato a frequentare New York anche molto tempo dopo gli omicidi e Rosenzweig era particolarmente incuriosito dalle voci secondo cui Köhler aveva continuato a svolgere il suo vecchio lavoro al Coliseum. Per tutti gli anni 60 e i primi anni 70, i sindacati del Coliseum erano stati controllati da organizzazioni criminali concorrenti, in particolare dalla mafia irlandese di Hell's Kitchen e dalle famiglie mafiose dei Gambino e dei Genovese, e l'ufficio del procuratore distrettuale aveva condotto una serie di indagini sul racket. In effetti, i registri degli iscritti al sindacato locale di Köhler erano ancora negli archivi dell'ufficio e Rosenzweig decise di darci un'occhiata. Non si aspettava molto e cercando tra le centinaia di nomi, numeri di previdenza sociale, tessere sindacali e indirizzi, non trovò traccia di Frankie Köhler. Ma scorrendo le colonne delle date di nascita, si interessò a un uomo di nome Frank Fitzgerald, registrato come nato il 25 agosto 1930, esattamente un anno, un mese e un giorno dopo Köhler. +1, +1, +1. Rosenzweig sapeva che i criminali usavano spesso questi semplici dispositivi mnemonici e mantenevano i loro nomi di battesimo quando costruivano gli pseudonimi. Inoltre, l'indirizzo di Fitzgerald era a Toms River, nel New Jersey, che corrispondeva a un'altra traccia nel file di Köhler, tanto da spingere Rosenzweig a chiedere alla moglie di scoprire cosa suo computer poteva dire su Frank Fitzgerald. La moglie riferì che non aveva precedenti penali, ma aveva una patente di guida che diceva che i suoi occhi, come quelli di Köhler, erano blu e la sua altezza, come quella di Köhler, era di 1,90 m. Quando Rosenzweig vide la foto identificativa della patente di Fitzgerald, rimase stupito dalla somiglianza dell'uomo con Köhler. Ma Mary non era convinta e Rosenzweig, consapevole di volere che Frank Fitzgerald fosse Frankie Köhler, temeva che la sua foga potesse pregiudicare la sua visione. Dopotutto aveva solo 2 foto di Köhler, un ritratto scattato alla prigione di Green Haven quando fu rilasciato sulla parola nel 1962 e un'immagine prodotta nel 1990 da un programma di animazione computerizzata dell'FBI in cui quella foto sulla parola era stata invecchiata per rappresentare una versione ingrigita e consumata dal tempo del fuggitivo. Iniziò a chiedere ai colleghi più attenti cosa pensassero delle foto di Fitzgerald e Köhler. La maggior parte delle persone interpellate disse che la somiglianza era impressionante e fu così che Rosenzweig disse «Andiamo a prenderlo». Tra le prime telefonate che Rosenzweig fece a proposito di Köhler ci fu quella a Tom Hellinan, uno dei detective che inizialmente prese in carico il caso la notte del 18 febbraio 1970, quando sentì la chiamata via radio che diceva «Sono stati sparati dei colpi», seguita dall'indirizzo di Pete McGinn. Hellinan si trovava a un isolato di distanza in quel momento, per indagare su un furto con scasso, e quando raggiunse l'appartamento di McGinn, l'odore di polvere da sparo aleggiava ancora sui cadaveri che giacevano sul pavimento. Hellinan è un uomo alto, con un viso rubicondo e liscio. Nel 1986 si è ritirato dalle forze dell'ordine come sergente responsabile dei detective e ora è direttore della sicurezza aziendale della Bell Atlantic, dove le pareti e gli scaffali del suo ufficio sono tappezzati di targhe e foto della sua vita da poliziotto, 24 anni durante i quali ha ricevuto tutti i principali riconoscimenti che il Dipartimento di Polizia può conferire ai suoi agenti, tranne la medaglia d'onore. Una grande carriera, raccontò aggiungendo, tutto è stato positivo, l'unico evento negativo è stato non arrestare Frankie Köhler. Hellinan aveva identificato l'assassino nel giro di 5 minuti e aveva presto stilato un eccellente profilo delle intricate relazioni della famiglia allargata di Köhler e dei suoi contatti tra i criminali di professione del West Side, dove i brutali racket irlandesi si stavano facendo un nome come assassini spietati. Sembrava solo una questione di tempo prima che Köhler venisse stanato o denunciato. Ma a New York, nel 1970, il tasso di omicidi era il doppio di quello odierno e dopo alcune settimane di lavoro a tempo pieno su Köhler, Hellinan era tornato subito in squadra a occuparsi di altri casi. Tuttavia, non perse mai interesse per il fuggitivo. Sebbene avesse sentito dire che Köhler era morto, non ne era convinto. Quindi fu felice quando Rosenzweig disse che non lo era nemmeno lui. Raccontò a Rosenzweig tutto ciò che sapeva sul caso e poi lo mise in guardia, come aveva fatto con tutti gli altri che lo avevano chiamato per Köhler nel corso degli anni. «Quando lo troverete, sarà armato», disse Hellinan. «Per favore, avvisi tutti. È l'unico favore che chiedo». Rosenzweig capì. Nei suoi archivi aveva le fotocopie delle targhette all'alluce di Glennon e McGinn, provenienti dall'obitorio della città, e aveva letto i rapporti del medico legale sulle loro autopsie. Le cause della morte erano elencate per Glennon, che aveva 36 anni, come ferite da proiettile alle braccia, alla spalla, alla coscia, al petto, ai polmoni e al cuore, e per McGinn, che aveva 38 anni, come ferite da proiettile al petto, alle braccia, alla coscia, alla mano, al cuore, ai polmoni, al fegato, all'intestino e all'omero destro e al bacino. Il lavoro investigativo è per sua natura invasivo e come se la morte per arma da fuoco non fosse una violazione sufficiente del corpo, l'autopsia non deve avere remore. Ogni normalità e anormalità degli uomini morti viene descritta in dettaglio. La traccia di ogni proiettile attraverso la carne, le ossa e gli organi, la quantità di muco nel naso, il peso del fegato, della milza, dei polmoni, del cuore e del cervello, le condizioni dei genitali esterni, il forte odore di alcol nei loro stomaci che contenevano grandi quantità di materia alimentare completamente non digerita con frammenti riconoscibili di carne e particelle vegetali, e un grande livido rotondo sulla parte posteriore del collo di Glennon, segnato da 7 piccoli solchi, in un'impronta modellata di abrasioni distanti tra loro circa 1 millimetro. È il modo in cui il patologo descrive che Glennon è stato morso da un'altra persona. Rosenzweig aveva anche studiato la dichiarazione che Köhler aveva rilasciato alla polizia quando era stato arrestato all'età di 15 anni. 2 giorni prima, Köhler e un amico sedicenne di nome Billy Burns avevano fatto visita alla fidanzata di Burns, Loretta Avalon, che aveva mostrato loro alcuni dei suoi beni più preziosi, una perla che secondo lei valeva $500 e un revolver Smith & Wesson calibro 45 a 6 colpi. Poi chiese ai 2 ragazzi di portare a spasso il suo cane, cosa che fecero, solo che Köhler disse «Io e Billy non volevamo camminare troppo, l'abbiamo buttato in macchina e l'abbiamo lasciato lì». Il mattino seguente, Köhler e Burns tornarono all'appartamento di Avalon, sfondarono la porta e presero la perla, la pistola e della bigiotteria. Nascosero il bottino nella cantina di Burns, ma, poco dopo, quando Köhler tornò da solo al loro nascondiglio, lo trovò vuoto. «Mi sono sentito triste», ha detto nella sua confessione, «non mi è piaciuto». Andò a cercare Burns e quando lo raggiunse gli disse «Ho un acquirente per la roba». Burns rispose, «Aspettiamo un po'». A quel punto, ricorda Köhler, gli dissi, «Brutto stronzo, lo sai che non è lì sotto». Poi gli ho dato un ceffone. Lui mi guardò spaventato, mi sentivo ferito nell'orgoglio. Disse che l'aveva restituita la sua ragazza. Così pensai che mi stesse dicendo scemenze. Gli dissi, «Andiamo alla YMCA». E lui disse, «Va bene». Allora mi disse, «Non sei arrabbiato con me, vero Frankie?» Io risposi, «No, non sono arrabbiato con te, Billy». Köhler condusse Burns in un edificio abbandonato adiacente alla YMCA. Salirono sulla scala antincendio ed entrarono da una finestra al secondo piano. Köhler lasciò che Burns lo precedesse, poi estrasse una pistola, procuratagli dallo stesso Burns 4 mesi prima al mercato del pesce dell'Ottava Avenue, e disse, «Se non mi dici dov'è la perla, ti faccio saltare le cervella». Quando Burns cercò di scappare, Köhler gli sparò da una distanza di circa 1,5 metri. «Si è inginocchiato», ha detto Köhler ai poliziotti. Ha detto, «Mi hai sparato, Frankie». Io gli ho risposto, «Bastardo, te lo sei meritato». Prima di lasciare Burns lì a morire, Köhler lo perquisì, sperando di trovare la perla. Ma Burns non ce l'aveva. Aveva detto la verità quando aveva detto di aver restituito la refurtiva a Loretta Avalon. Lei l'aveva poi consegnata alla polizia come prova e si era scoperto che la perla era falsa, fatta di pasta di vetro del valore di $1.60. Köhler era consapevole di questi fatti quando ha fatto la sua dichiarazione in confessione, ma sembrava ancora convinto di essere stato ingannato e il massimo che ha fatto per esprimere rimorso è stato dire «Mi dispiace sapere che è successo solo per $1.60». Nella tarda serata del 6 febbraio 1997, Rosenzweig e alcuni dei suoi uomini si recarono nel New Jersey e, appoggiati da un gruppo di poliziotti di Toms River, bussarono alla porta di Frank Fitzgerald. La casa era buia e dopo un po' bussarono di nuovo. Alla fine si accese la luce e un uomo in pigiama aprì la porta. Rosenzweig riconobbe una versione del volto della patente di Fitzgerald, segnato dal sonno. «Frank», disse, «sì?» «Vieni qui!» Rosenzweig lo afferrò per il colletto. «Sei in arresto per omicidio!» «Omicidio? Non ho mai ucciso nessuno! Di cosa state parlando?» «Sei Frank Köhler?» «No, sono Frank Fitzgerald!» «Sei sicuro?» «Lo giuro su Dio!» Rosenzweig lo lasciò andare e lo seguì all'interno, accompagnato da alcuni colleghi. Fitzgerald non negò di aver lavorato al Coliseum e che lì c'erano molti cattivi soggetti, ma disse «Me ne sono allontanato e ora mi faccio gli affari miei!» Fu collaborativo, produsse documenti per dimostrare che era davvero Frank Fitzgerald e Rosenzweig notò che non aveva tatuaggi o cicatrici dove si diceva che Köhler ne avesse. Poi Rosenzweig incontrò la moglie di Fitzgerald e si ritrovò a pensare «Sono una coppia simpaticissima». Dopo 20 minuti, quando lui e i suoi soci si alzarono per andarsene, disse «Dio vi benedica» e strinse la mano a Fitzgerald. «Ci siamo scusati come avremmo dovuto», ha detto. «È stato un errore». E a volte si commettono errori. L'unica volta che Rosenzweig aveva sparato per uccidere lo aveva fatto per un errore. Successe nel 1969. Aveva notato un uomo in un noto luogo di spaccio che stava effettuando una transazione in un bagno per uomini. Quando Rosenzweig lo avvicinò con il distintivo in mano, l'uomo si diede alla fuga. Rosenzweig lo inseguì e gli saltò addosso. I due caddero a terra in una lotta feroce. Rosenzweig si rese conto che l'uomo lo stava colpendo con un coltello di tipo Bowie. La sua giacca venne tagliata. Credo che sia stato il momento in cui mi sono avvicinato di più e ci sono andato vicino un paio di volte a essere ferito gravemente o ucciso, disse, aggiungendo, è stato allora che ho deciso di sparargli. Da una distanza di non più di 1,5 metri sparò direttamente al petto dell'uomo e lo guardò cadere sanguinante. Ma la ferita era relativamente lieve. L'uomo portava al collo una medaglia miracolosa della Vergine Maria, che aveva evidentemente funzionato, bloccando il proiettile e salvandogli la vita. Più tardi, in ospedale, l'uomo disse a Rosenzweig che non era coinvolto in un affare di droga, ma che stava solo riscuotendo un debito di gioco. Non si era giustificato quando Rosenzweig aveva tentato di arrestarlo, perché aveva visto un poliziotto che gli veniva incontro e aveva pensato che probabilmente il poliziotto volesse solo derubarlo, il che non era così improbabile a quei tempi, ha detto Rosenzweig. Certo, si considerava ancora giustificato ad aver sparato all'uomo, una volta che erano andati a terra e il coltello era stato estratto. Ma ripensando a quel momento, Rosenzweig disse: «Non credo che la mia carriera sarebbe andata avanti se fosse successo al giorno d'oggi». Ma all'epoca c'era una certa tolleranza per le persone che commettevano errori. «La tolleranza è sparita», ha detto Rosenzweig, «eppure, mentre l'opinione pubblica invoca la moderazione, poi dice: «Cosa sta succedendo? Il crimine sta aumentando di nuovo. Ok, lasciateli più liberi di agire». Il Dipartimento di Polizia in generale fa un pessimo lavoro nello spiegare il proprio lavoro. Uscire in giornate difficili e in situazioni calde e non solo mettere a rischio la pelle fisicamente, ma anche la propria carriera, la propria reputazione, far sì che tua moglie e i tuoi figli leggano nei notiziari che sei sotto inchiesta perché la gente ti ha chiesto: prendi il distintivo, vai là fuori e fai quello sporco lavoro per noi, ma non farlo con troppa forza. Rosenzweig vi direbbe che vedere Gary Cooper in High Noon da adolescente nel Bronx è stata una delle grandi ispirazioni della sua vita, ma vi direbbe anche che dopo aver visto il film molte volte non si è comportato altrettanto coraggiosamente quando è sceso in strada come poliziotto. L'estate del 66 fu un periodo di rivolte e disordini in città e lui ebbe appena il tempo di imparare a muoversi all'accademia di polizia prima di essere mandato in pattuglia. «Da solo», raccontò, «senza un compagno, da solo, senza walkie-talkie e, cosa molto importante, forse la tua arma più importante, senza conoscere la legge. Sei una specie di non so che cosa, un soldato, una forza di occupazione, qualcuno con un uniforme e una pistola in cerca di guai. Così mi ritrovai a 21 anni tra la 43esima strada e l'ottava Avenue vicino al New York Times e qualcuno mi disse: agente, c'è un tizio che sta causando problemi in strada. Così andai in strada e trovai un tizio 10 centimetri più alto di me e forse 40 kg più pesante che molestava la gente. Era solo un rompiscatole, non stava aggredendo nessuno, ma si stava comportando in modo disordinato. Era da arrestare per condotta disordinata, pensai. Ma avevo paura. Ero decisamente spaventato. Mi sono avvicinato e gli ho detto: «Ehi, smettila e vattene». E lui mi imprecò contro: «Ti sto dicendo di andartene». Quindi gli dico: «Senti, io torno dietro l'angolo. Se sei ancora qui quando torno, ti rinchiudo». «Me ne sono andato e non sono tornato», ha continuato Rosenzweig, «ed è stata una cosa piuttosto vigliacca da fare». La sera successiva, fuori servizio, Rosenzweig si fermò, come era sua abitudine, al Chambers, un bar dietro l'angolo della piscina Miramar, e si sedette a bere accanto a Dave Cody, un detective della narcotici che aveva quasi il doppio della sua età e che lui considerava un mentore. Stavamo bevendo, bevevamo e bevevamo. Dopo un po' Rosenzweig disse: «Dave, ieri sera ho avuto un problema», e raccontò la sua storia. Cody non fu comprensivo. «Non puoi fare così», disse. «Non farlo mai se vuoi diventare un poliziotto. Ci sono altre carriere. Le persone dipendono da te e tu hai deluso le persone». «Mi sentivo così piccolo, no, anzi, mi sentivo ancora più piccolo di così, ma è stata una lezione importante per me. Da allora non mi sono più tirato indietro». Mentre l'inverno del 1997 lasciava il posto alla primavera e poi all'estate, Andy Rosenzweig era solito dire ai suoi amici che a causa della sua ossessione per Frankie Köhler temeva che Mary stesse per diventare la sua terza ex moglie. Stava scherzando solo in parte. Dopo la sua gita senza esito nel New Jersey, aveva iniziato a portare Mary a cena allo Skylight Diner all'angolo tra la 34esima strada e la 9th Avenue, perché il fratello di Köhler, Kenny, viveva nell'isolato. Rosenzweig pensò che se Frankie Köhler fosse stato vivo e in vena di visite, avrebbe potuto arrivare alla Penn Station in treno e passare davanti alla finestra del ristorante. «Non si sa mai», disse. Allo stesso tempo, Rosenzweig assegnò al caso due uomini del suo ufficio. Tommy Pond, un investigatore anziano di 38 anni, che Rosenzweig definì un mago della sorveglianza, e Chris Donahue, di 28 anni, una recluta dalle guance di mela e dall'aspetto pulito come una femminuccia. Rosenzweig decise anche che era giunto il momento di ottenere l'appoggio ufficiale di un pubblico ministero e si rivolse a Steve Saracco, un assistente procuratore distrettuale veterano che con il suo partner Dan Bibb si occupava esclusivamente di cold case di omicidio. A Saracco la storia di Köhler piacque subito. Nel lavoro sui casi risolti ha detto: «La maggior parte dei casi che esaminiamo non sono casi facili, puliti ed eleganti. In realtà ci sono molti fallimenti». L'indagine consisteva in gran parte nel ripercorrere le tappe delle indagini precedenti, costruire un albero genealogico aggiornato di Köhler, richiedere i tabulati telefonici della famiglia Köhler, rintracciare le chiamate e determinare, ogni volta che un numero di telefono era collegato a un nome con precedenti penali, se quel nome poteva essere un alias di Frankie. «È stato un lavoro minuzioso», ha detto Rosenzweig. A un certo punto, i suoi investigatori hanno fatto arrestare Kenny Köhler per aver acquistato marijuana in un parco cittadino e hanno consultato la sua rubrica del telefono, che ha dato loro ancora più numeri su cui lavorare, compreso quello di un uomo, identificato solo come Tex, nella zona di Brighton Beach. Una delle fedine penali di Frankie Köhler riportava il suo soprannome come Tex, e Rosenzweig ha detto: «Ho fatto controllare a Mary quel numero, avanti, indietro, al contrario, sotto sopra, codificato, decodificato, e ognuno di questi era una pista da seguire, ma fu tutto inutile». All'inizio dell'estate non c'era più molto da indagare nell'area di New York e Rosenzweig e i suoi uomini rivolsero la loro attenzione a un ramo della famiglia Köhler in California. Rosenzweig era particolarmente interessato a una coppia di nipoti di Köhler, due fratelli chiamati McMullen, ognuno dei quali era stato arrestato decine di volte. Furti con scasso, incendi dolosi, aggressioni, nessun omicidio, ma criminali a tempo pieno. Non sorprese nessuno che uno dei McCullen si trovasse in quel momento in un carcere della California e Rosenzweig chiese a Pon di mettersi in contatto con un investigatore carcerario locale per monitorare le sue telefonate esterne. «Questi ragazzi sanno di essere registrati», ha detto Rosenzweig. «Hanno un cartello con su scritto: queste chiamate sono registrate, ma parlano lo stesso». Il detenuto McCullen non ha mai detto nulla di particolarmente incolpante, ma da quello che Rosenzweig è riuscito a capire dai rapporti dell'investigatore carcerario, c'erano accenni a uno zio da qualche parte nella sua orbita. Rosenzweig pensò che il 68esimo compleanno di Frankie Köhler, che era il 24 luglio seguente, potesse essere un buon momento per far andare Pon e Donahue in California a controllare il fratello dei McMullen, che non era in prigione. Si chiamava Danny, viveva a Benicia, un tranquillo borgo di 29.000 abitanti a basso tasso di criminalità che si trova appena sotto la punta meridionale della Napa Valley, a circa 45 minuti di macchina da San Francisco, e il giorno del compleanno di Köhler aveva picchiato la convivente e si era fatto arrestare un'altra volta. Pon e Donahue approfittarono di questo sviluppo per interrogare la moglie di McMullen e alcuni dei suoi vicini, poi chiamarono l'ufficio di Rosenzweig per chiedergli un consiglio. Dovevano controllare Frank O'Grady. «Chi è?» disse Rosenzweig. I suoi due uomini spiegarono che Danny McMullen aveva indicato due referenze nel suo contratto di affitto dell'appartamento: un parente del sud della California e un certo Frank O'Grady, che viveva al Benicia Inn, un hotel residenziale a basso costo. Rosenzweig disse «Vai!» e il giorno dopo Pon, Donahue e un agente dell'FBI locale di nome Pete French bussarono alla porta di O'Grady. Un uomo aprì e quando disse il suo nome, Pon e Donahue lo riconobbero come uno dei nipoti di Köhler di New York. Frank si presentò allora come agente federale. «Dov'è Frank O'Grady?» chiese, e il nipote di Köhler gli disse: «È giù a Reno a giocare d'azzardo, è il suo compleanno». Dopo qualche giorno, Pete French tornò a Benicia con alcuni colleghi dell'FBI e non si preoccuparono di non dare nell'occhio. Piuttosto, con le loro pistole in bella mostra, si erano fatti strada su e giù per First Street, l'arteria principale di Benicia, e scoprirono che l'uomo che si faceva chiamare Frank O'Grady, o formalmente Edward Francis O'Grady, era un personaggio amato e onnipresente in città. Era conosciuto come New York Frankie per il suo marcato accento di Hell's Kitchen e come Mayor of Downtown perché trascorreva le sue giornate a piedi dal Benicia Inn, a un'estremità della First Street, all'altra estremità dove lavorava come custode part-time del vecchio Tannery Building, e poi di nuovo indietro, soffermandosi per ore lungo la strada a bere caffè e a chiacchierare con i clienti abituali del Union Hotel e del principale caffè della città. Si parlava di lui come di un uomo generoso e di spirito comunitario, sempre pronto ad aiutare le persone in difficoltà e gentile con i bambini e con gli animali. Gli piaceva pescare dal molo della città e occasionalmente era un piccolo commerciante nell'affollato mercato d'antiquariato della città. Franco Grady era arrivato a Benicia a metà degli anni 70 con la moglie, anche lei newyorkese, e per la maggior parte del tempo aveva vissuto con lei in una piccola casa del centro. Ma negli ultimi 3 anni aveva vissuto al Benicia Inn con una fidanzata di nome Dolores Kenyon, pur continuando a vedere la moglie quasi quotidianamente. French e i suoi colleghi dell'FBI avevano fatto visita a entrambe le donne e con i mandati in mano avevano perquisito le loro case e portato via molti dei loro documenti personali. La moglie di O'Grady disse loro che non aveva idea di dove fosse. Dolores, che era andata a Reno con lui per il suo compleanno, raccontò che venerdì sera O'Grady aveva ricevuto una telefonata che lo aveva turbato e che l'aveva lasciata in albergo dicendo che doveva occuparsi di alcuni affari. Quando French chiamò New York il martedì pomeriggio, disse a Tommy Pond che Frank O'Grady era sicuramente Frankie Koehler. Quando French chiamò New York il martedì pomeriggio, disse a Tommy Pond che Frank O'Grady era sicuramente Frankie Koehler. Quella sera, secondo l'abitudine, Rosenzweig portò Mary allo Skylight Diner. «Non si sa mai, potrebbe arrivare alla Penn Station», le disse. E lei rispose «Ecco, ci risiamo». Ma il giorno dopo la frequentazione dello Skylight da parte di Rosenzweig fu almeno in parte ripagata quando squillò il suo telefono di lavoro e il suo vice, Joe Pennisi, gli disse che un agente dell'ufficio di New York dell'FBI aveva appena chiamato per dire che si pensava che Frankie Koehler sarebbe arrivato alla Penn Station con il treno Amtrak numero 48 previsto per le 15:41. Rosenzweig, Pennisi e Pond raggiunsero la Penn Station quasi esattamente nel momento in cui il treno doveva arrivare. Un capitano della sicurezza Amtrak li stava aspettando con la buona notizia che il treno era in ritardo di 10 minuti. Rosenzweig voleva che il treno si fermasse prima della stazione. Non era possibile, gli fu detto, il rischio di una situazione con ostaggi era troppo grande. 4 scale mobili collegavano la piattaforma al terminal principale e con il capitano della sicurezza e altri 4 dipendenti Amtrak significava 2 uomini su ciascuna. Quando si aprirono le porte del treno, Rosenzweig vide l'ondata di viaggiatori in arrivo e cercò di individuare un assassino che sentiva di conoscere intimamente, ma che non aveva mai visto se non in una fotografia di 35 anni fa e in un aggiornamento computerizzato di cui non aveva motivo di fidarsi. «Fino alla morte non lo saprò con certezza, ma credo che mi sia passato accanto», dichiarò, aggiungendo «c'erano così tante persone». Quando gli ultimi passeggeri si furono allontanati dalla banchina, Rosenzweig ispezionò il treno. C'erano alcuni ritardatari e trovò qualcuno che dormiva nel bagno, ma nessuno che assomigliasse a Koehler. Alla fine Rosenzweig si arrese. Salì su una scala mobile pensando «è un segno, sono pronto a ritirarmi, sto perdendo il mio tocco». Poi sentì un agente di sicurezza dell'Amtrak dire «L'hanno preso, è nella cella dell'ufficio». Ai piedi di una scala mobile, Tommy Pond aveva notato un uomo anziano e robusto, con i capelli grigi e trasandati, che indossava un berretto da baseball grigio e una felpa grigia, con una valigia in una mano e con l'altra teneva un fazzoletto sulla bocca e sul mento, come se stesse per tossirci dentro. Pond si mise dietro di lui sulle scale mobili per studiarlo meglio. Notò che l'orecchio sinistro di quell'uomo era gonfio, come quello di Koehler nella sua vecchia foto sulla libertà vigilata, e fu colpito dal fatto che, mentre tutti gli altri sulla scala mobile erano rivolti in avanti, l'uomo continuava a guardare da una parte e dall'altra. In cima alla scala mobile i loro occhi si incontrarono e si bloccarono momentaneamente in un attimo di reciproca consapevolezza. Pond fu colpito dallo sguardo di disgusto che gli si parò davanti e fece segno a un detective dell'Amtrak che si trovava lì vicino. «Mi avete preso», disse Koehler quando lo fermarono. «È finita». E sebbene Rosenzweig una volta abbia detto «avrei dovuto essere io a catturare questo tizio se questo fosse stato un romanzo poliziesco», ha ripetutamente elogiato Pond, Donahue e French. «Io sarò stato l'architetto», disse, «ma loro sono stati gli artigiani che hanno completato il lavoro». We'll be right back. La cella di detenzione dell'ufficio di sicurezza dell'Amtrak era grande quanto basta per far sedere due persone, una di fronte all'altra. Rosenzweig era così impaziente di entrare che gli fu ricordato di seguire la procedura standard per qualsiasi agente che entra in una cella in questo paese e di togliersi la pistola. Poi ha raccontato: «Sono entrato e ho detto: lei è Frank Köhler». Nessuno aveva ancora usato questo nome. Lui ha detto: «È passato molto tempo dall'ultima volta che qualcuno mi ha chiamato così, però è una bella sensazione». Io dissi: «Mi chiamo Andy Rosenzweig e ho pensato a lei per molto tempo». E lui: «Ah sì?» E io: «Sì, lei è in arresto per l'omicidio di Richie Glennon e Pete McGinn». Gli ho detto: «Voglio informarla dei suoi diritti». Lui ha risposto: «Conosco i miei diritti, non si disturbi». Ho detto: «Voglio informarla, tutti devono essere informati dei propri diritti». E lui: «Cosa posso dirle? Se avete dei testimoni, sono fregato». Ho detto: «Abbiamo dei testimoni». Lui ha risposto: «Beh, allora, sono fregato». Nella valigia Frank Köhler portava una semiautomatica calibro 38 caricata con proiettili a punta cava. Aveva visto gli agenti nella stazione, li aveva individuati tutti, uno per uno, e aveva pensato di usarla contro di loro per farsi largo. Ma poi si era detto che era vecchio, che quella gente aveva probabilmente una famiglia e che non ne valeva la pena. Confessò tutto senza la minima traccia di rimpianto, con una lucidità che faceva pensare che i fatti fossero successi solo qualche giorno e non 27 anni prima. Anche se in pensione, Rosenzweig fu coinvolto in altri cold case e ogni volta che gli facevano la fatidica domanda «Perché ora? Perché riaprire un caso irrisolto dopo tanti anni?» rispondeva «Che vi posso dire? Solo che sono l'investigatore più lento e metodico che abbiate mai incontrato». Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti, potete scriverci. La nostra mail è podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!